Cari amici, oggi avete sentito un fatto che conoscete da bambini. Gesù che va nella città odiata di Gerico. Gerico era una città odiata, odiatissima, terra anche di ladroni. E Zaccheo si trova anche lui buon ladro in questa città. Gesù percorre questa città e vede Stomino arrampicato su una pianta. Oh, una volta c'erano gli uccelli, ma ci sono gli uomini delle piante. Scende giù Zaccheo, oggi verrò a casa tua. Scese subito, in fretta lo accolse con gioia e poi vi dirò cosa ha fatto. Questo episodio di Zaccheo fa da pandan con la prima lettura stupenda della Sapienza. È un bel affresco, è un dittico, chiaro? Cosa dice la prima lettura? È ciò che si esprime Gesù nel Vangelo. L'amore invincibile di Dio per le sue creature. Tornate a leggerla questa lettura. È bellissima, vi tocca il cuore. In questo splendido dittico affresco, questi due splendidi quadri, noi vediamo l'amore viscerale di Dio per le sue creature. Dio, infatti, pur avendo di fronte a sé l'universo intero come un punviscolo, una stilla di rugiada pronta ad evaporare, che ha detto giorni fa in un salmo il Signore, tutti gli uomini sul piatto della mia bilancia sono come un chicco di polvere. Valiamo poco, eh? Tutti, di tutti i tempi, sulla bilancia del Signore, da un soffio spariscono tutti. Però pensate, questa polvere è immensamente amata da Dio, perché è una polvere preziosa. E Dio ha compassione di tutti e perdona. Tutti gli esseri sussistono per volontà divina e sono conservati nell'esistenza per amore. Dice San Tommaso che la nostra vita, che Dio continua sempre a creare, ecco, ogni attimo è un attimo creativo di Dio. Ma pensate, ma per questa polvere, sì amore, sì amici miei, Dio si china su questa polvere con un amore infinito, era viscerale, come una mamma con il proprio bambino, e di tutti il Signore ha compassione e tutti perdona. Dio, attente a questa parolina, scommette sempre sulla vita, sulla possibilità di bene dell'uomo, anche quando l'uomo stesso non ha più fiducia in se stesso. Ditemi, chi avrebbe scommesso su Zaccheo? Un uomo odioso, piccolo di statura, si rifaceva coi soldi che aveva, scompensava la piccolezza di statura con la potenza economica. Era un esigente impiegato delle tasse per i romani, prepotente, era un crestatore, uno faceva la cresta i soldi, dice tanta te e tanta me in tasca, odioso, odiato dalla sua gente perché parteggiava per l'oppressore, per i romani. Ma chi ci scommetteva su st'uomo? Ci ha scommesso Gesù Cristo quando l'ha visto, scendi giù, venga a casa tua. Immaginate, da un delinquente e da un ladro, Cristo va da un ladro, amici, era il comportamento normale del Signore Gesù, no? Gesù ci ha scommesso anche se prima aveva detto quanto è difficile per un ricco andare in paradiso. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco vada in paradiso. Parole terribili. E gli apostoli si ribellano e dicono, ma Signore, allora non si salva nessuno? E Gesù conclude, sì, sì, è possibile. Quello che non è possibile all'uomo è possibile a Dio. Dio, Cristo, ha scommesso sul ladro. Ma questo episodio di Zaccheo forma il trittico di Luca. Quando viene? Ve lo ricordate le domeniche precedenti? La prima domenica vi ho parlato del ricco Epulone, la seconda domenica del giovane ricco, ricco pulone. Ve lo ricordate? Quest'uomo accidioso, ricco, prepotente, dal cuore duro, con Lazzaro che stava alla porta a chiedere che le briciole che cadevano dalla mensa, e manco quelle gliele dava il ricco pulone. Sapete la fine che ha fatto, no? Non stiamo a raccontare di nuovo la parabola. Bene, vedete, questo episodio viene dopo l'uno e l'altro, è il terzo momento, per dirci che cosa? Come anche chi è ricco può salvarsi. Cristo non condanna la ricchezza, è mica matto, eh. Cristo condanna coloro che gestiscono in modo iniquo e ingiusto le proprie ricchezze. Mai ha detto, sconfitta la ricchezza, ma ha detto, no, magari, la ricchezza va prodotta e va divisa. Bisogna lavorare. Dicevo ai vostri ragazzi l'altro ieri, che mi raccontavano, dimmi un po' com'è l'andamento della tua classe. Ah, dice, i miei ragazzi dicono, ma che studiare, tanto vado a fare il commesso al McDonald's. È a questo che puntano i ragazzi vostri, a fare il commesso al McDonald's. Sono tutti matti questi, eh. Dicevo, vedete, quando si punta al minimo, dice, ma che studi? E io ripeto sempre ai vostri figli, studiate Zucconi, studiate. Oggi anche per raccorrere lo sterco in piazza Vannucci, in corso Vannucci, ci vuole la laurea. Questi nostri figli non capiscono. Amici, il minimo a McDonald's, ma siete matti. Devi puntare in alto. Se punti al 10 prendi 8, ma se punti all'8 prendi 5, prendi 6. Ecco ragazzi, scoraggiati, senza un ideale, senza forza morale, senza un obiettivo. Amici, questi non amano né la ricchezza né il lavoro, amano non fare niente. Amici, vedete, Zaccheo, quando ha incontrato Gesù, che ha fatto? Mentre il ricco pulone si serviva dei soldi per compiacersi e compiacere, per ricambiare, Zaccheo, quando ha incontrato Cristo, gli si è aperto il cuore. E che ha fatto? Signore, do la metà dei miei soldi ai poveri e a quelli a cui ho rubato do 4 volte tanto. Stavolta gli tornava bene, eh? 4 volte tanto. Vedete la differenza? Il giovane ricco dice, Signore, per salvarmi e avere la vita eterna, che devo fare? Osserva i comandamenti. Ah, Signore, guarda, io sono fiolo per bene. Da bambino li ho sempre osservati. Bravo, bravo, sei sincero. Allora, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. Che ha fatto questo? L'ha ingrugnata, detto in perugino, muso duro, una giravolta, Gesù Cristo, arrivederci. Guardate la differenza. Mentre al giovane ricco Gesù chiedeva di vendere tutto, a Zaccheo non gli ha detto vendi tutto, glielo ha aspirato, ma lo ha reso ancora ricco, perché dividere i soldi che aveva era una sciocchezza. Quindi Gesù, vedete, non dice sempre radicalmente vendi tutto, ma tu possiedi a Zaccheo, ma usa non iniquamente la tua ricchezza, ma usala con giustizia e con amore, dividendola con gli altri. Quindi Gesù, vedete, attraverso questi 3 episodi vuol dirci una cosa molto semplice, che la ricchezza è un bene, diventa male quando la gestiamo in modo iniquo, quando si accaparra, quando si accumula a spese dei più deboli, quando noi cerchiamo il proprio lusso sfrenato, quando anche se frutto del nostro lavoro lo usiamo in un modo sbagliato. Dio ci ha voluto insegnare, è il ricco per eccellenza, possedendo tutto, ma tutto ha dato per il bene e la gioia delle sue creature, l'aria, il sole, la pioggia, senza neppur guardare a chi ne è degno e a chi non è degno. Guardate, il Signore non condanna la ricchezza, condanna il modo di gestirla. Vendi tutto quello che hai. Dura, eh? Come Francesco. Francesco non ha aspettato che Gesù Cristo glielo dicesse personalmente, l'ha capito da solo. Ed eccolo il santo nostro, il santo che affascina sempre, perché è colui che ha saputo distaccare il cuore dalla sua proprietà. Chi ricorda di voi il film Zeffirelli, tornare a vederlo. Quando Francesco scende nella tintoria e vede gli uomini schiavizzati dal padre, gli prende il momento, come prenda tutti, è salito su nella mansarda dove aveva tutti i pregiati vestiti, stoffe della Provenza, aperto la finestra e l'ha buttato in tutta la strada al grido: voi siete la condanna di mio padre, siete gli assassini di mio padre. E sapete che viene fatto? A zampatone sul sedere. Ed ecco Francesco, ecco Francesco. Ma ditemi, chi avrebbe fatto come lui? Francesco poteva essere uno dei ricchi, più ricchi d'Europa di quel tempo. Ha rinunciato a tutto, sposando Madonna Povertà. Ma volutamente, volutamente. Se avete visto questi giorni passati, hanno riscoperto il vestito di Francesco rattoppato. Non so se l'avete visto, no? Interessante. Andate a vederla ad Assisi. Hanno scoperto un documento. Sembra che Santa Chiara, ma non sappiamo se prima o dopo la morte, è stata lei a rattoppaglielo. Andate a vedere quell'abito, quella tonaca. Avrà avuto 30-40 toppe. E chi di noi porta il vestito in quello? Francesco, l'uomo più ricco d'Europa. Un uomo che ha sposato la nullità delle cose per farsi tutto di Dio. Amici, la ricchezza è l'ideale di sempre, è l'idolo di sempre. L'uomo di ogni tempo, di ogni paese, ha continuato a forgiarsi i propri vitelli d'oro. Da sempre. Orazio, prima di Cristo, o auri sacra fames, o esacranda fame dell'oro. Orazio. Quindi l'uomo ha sempre puntato ad accumulare, a possedere, a cercare, a tenere la ricchezza che doveva essere e dovrebbe essere la sua gioia e la sua felicità. Vedete, oggi, anche oggi, si proclama la ricchezza come il bene assoluto. Ma è vero? È vero? Che vi devo dire, amici? Io guardandomi intorno trovo tanta miseria. Ho tanti amici ricchi, molto ricchi, molto ricchi. Ma a volte provo un senso di pena, di compassione. Sapete perché? Perché la ricchezza genera in colui che la possiede molto spesso l'ambizione di potenza e prepotenza. Genera la sete di prestigio, la corsa al profitto ad ogni costo, la frenesia del possesso che diventa una nuova idolatria sempre più inviscerata, inchiodata nell'animo dell'uomo. Un culto che non a caso si ritorce contro l'uomo. Guardate oggi, giovani, la frenesia del godimento facile, del tutto e subito, del divertimento a fior di pelle, cresce come una pianta rigogliosa. Oggi si è afferrati dal vortice di nuove esperienze, questa, quest'altra, quell'altra ancora, un viaggio, un altro, un'altra ancora, una crociera, un'altra, non si finisce una, dice la gente, ma ci sono i soldi? Ci sono, ci sono. O se non ci sono si procurano, sappiamo come si procurano, si bruciano alla fine tutte queste forze prima ancora del loro consumarsi, si vive concentrati e tesi in unica ricerca del più facile, del più intenso, fino alla morbosità. Che vuol dire tutto questo? Non siamo più noi i possessori dei beni, ma siamo gli schiavi, i posseduti dai beni, non più possessori ma posseduti. Ma io mi faccio una domanda molto spesso, anche voi ve la farete: ma la vita è tutta qui? Cos'è la vita? Ma la vita non è solo lavoro, denaro, ricchezza, crociere, aerei, viaggi, non è solo questo. La vita è sensibilità, è ragione, è poesia, è immaginazione. Non è solo scienza tecnica, è relazione. Ditemi, Ma oggi non vedete quanto è in crisi la relazione dell'uno con l'altro? Vi ho parlato di quella vignetta che mi hanno mandato sul telefonino, sei amici che vanno insieme per godersi una serata, sono tutti sei intorno seduti, ognuno col telefonino a cliccare, tum, tum, tum. E manco sono guardati, e la sera è finita e arrivederci Roma, non sono mai parlati, fortuna che erano usciti per godere insieme. Questa è la tragedia del nostro tempo. I nostri ragazzi non sanno più fare un discorso liscio, un periodo, perché cliccano, cliccano. Per, ti voglio bene, TVB, citupà, pacciucù. Questo è il mondo di oggi e mancano le relazioni, non c'è più la relazione di me con te, i sentimenti. Amici, tutto sparisce. L'uomo che si chiude, non solo nella ricchezza, ma in questo modo di tecnica scientifica, di tecnica scientifica in se stesso, e si chiude in che cosa? In quel castello kafkiano della incomunicabilità. Amici, è la tragedia di oggi. Ma la vita, amici, è questa? Non credo, amici, vedete. L'uomo è fatto per essere in relazione. E voi sapete che lo sviluppo dell'uomo è in relazione alle tante relazioni che ha. Più relazioni ha e più l'uomo si sviluppa. Un bambino che non ha relazioni, che vive da solo, diventa un mostro, sotto tutti i profili. Allora capite com'è importante. L'uomo non vive per se stesso. Ditemi, ma una pietra preziosa sa di essere preziosa? È vana, sarebbe se sapesse la sua preziosità e se la tenesse per sé. E così l'uomo no. L'uomo è inutile quando gode di se stesso e per sé. L'egoismo che ci chiude in noi stessi, dove ci porta? Ci porta a precludere la nostra crescita, blocca il progredire della nostra umanità, conduce passo passo fino alla decadenza, perché l'egoismo, la nostra comunità, che non deve essere turbata, è nemica dell'amicizia. Questo egoismo non vuole essere turbato e raramente i rapporti tessuti in questo clima resistono alla prima controversia, ma lo vedete oggi. Guardate i fidanzati, guardate gli sposi, ognuno vive per se stesso, non sono più due altruismi che si incontrano, ma due egoismi che si scontrano al primo incontro, al primo scontro, ognuno al gioco dell'uva, ognuno a casa sua o al gioco dell'oca e torna indietro. Questo è il mondo di oggi. Un mondo senza relazioni, un mondo senza comunicazione, un mondo chiuso in se stesso. È logico che, essendo tutti diversi, ci scontriamo in continuazione e non abbiamo più la pazienza di conciliare, di soprassedere, di verificare. Pum! Si rompe e si torna a casa propria. Amici, ma quanti episodi vedo io? Giorni fa una signora mi diceva, faceva il 60° anno di matrimonio. Signora, lei la dovrebbe mettere su Facebook, in televisione, perché è una delle poche persone al mondo, 60 anni di matrimonio. Amici, scordate per queste cose. Questi sono mostri del passato, di amore. Oggi mostri d'amore non ci sono più. Oggi dura una settimana, 15 giorni, un mese, 6 mesi. Ma se va bene, un paio d'anni, sotto la spinta falsa di pseudoscienziati, inglesi in particolare, che dicono che è scientificamente provato che il matrimonio non può durare più di due anni, poveri illusi, perché non sanno cos'è l'amore. E stasera mi diceva, alla mia domanda, ma come ha fatto a resistere 60 anni? Sentite la risposta, amandoci, bello, amandoci. E in questa parola c'è tutto. Cioè, e non creda che la mia vita sia stata tutte rose. Quante tribolazioni, quanti incontri, quanti scontri, quante diversità. Ma una volta tirava lui, una volta tiravo io, una volta cedevo io, una volta cedevo. Amici, questo patteggiare, questo mediare, oggi non esiste più, perché manca lo spirito di relazione che ha impoverito la coscienza umana e l'ha chiuso dentro e arroccato dentro il proprio egoismo. Zaccheo, oggi vengo in casa tua. Ma Gesù non aveva detto che i ricchi non si salvavano, era più facile che un cammello passasse per la... Zaccheo si è salvato. Come mai Zaccheo si è salvato? Ditemelo come mai. Perché quando si incontra Gesù Cristo, ci si apre anche ai fratelli, automatico. Zaccheo ha sentito l'amore di Gesù, che ha sempre predicato l'amore per gli altri. Zaccheo è stato travolto da quest'amore passionale di Gesù e si è aperto in modo automatico. Cioè, Signore, Gesù gli ha detto, non gliel'ha richiesto lui, do la metà della mia ricchezza, il quadruplo a chi ho rubato. Zaccheo si è convertito perché ha incontrato Gesù. Perché oggi gli uomini non si convertono? È perché Gesù non esiste per loro. Esiste un altro Dio, il Dio Mammona, il Dio Quattrino, la Dea Ricchezza, il Dio Orgoglio, il Tutto Sono Io, il Denaro Corrotto e Corruttore. Amici, questa è falsità, Sant'Agostino già a suo tempo ci ricordava, il denaro tienilo nelle mani, perché se lo tieni nelle mani sei tu il padrone, ma se il denaro ti passa dalle mani al cuore, diventi da padrone, diventi schiavo. Ma nulla, chi ci salverà, Signore? Dissero gli apostoli. A voi non è possibile, ma è possibile a Dio. Chiudo. Quando accogli l'amore, la stima, l'amicizia di Dio, è allora che si compie il miracolo.